Ok, come sempre, buona giornata, la disposizione è intelligente e asimmetrica, di un'intelligenza che io non riesco ad avere, comunque state come vi pare, e incominciamo, direi, ci introduciamo, c'è ancora qualche arrivo, insomma, però mi pare che si possa dare inizio al nostro incontro, l'ultimo pre-natalizio, una società che corre perché attraversando dal Duomo, nella galleria sotto, già hai visto esposte anche maschere carnevalesche, quindi qui il futuro è oggi, che è una delle peggiori performance della pubblicità, perché se il futuro è oggi è un disastro, vuol dire che non c'è più. C'è una disperazione dentro il falso ottimismo della pubblicità che bisogna incominciare a decrittare, perché sennò non si sa dove si va a sbattere. Dici cose inaudite e vengono prese come buon senso. No, il futuro è oggi, detto in aramaico, è una cazzata. Ecco. Quindi non si può continuare a andare così. Lo dicevo anche nelle Acli, dove ci sono le famose tre fedeltà che Nazzato individuò: fedeltà alla classe lavoratrice, fedeltà alla democrazia, fedeltà alla Chiesa. Qualcuno ha aggiunto fedeltà al futuro. Non vuol dire niente. Non vuol dire niente, non scambiamo il pensiero con le stupidaggini che l'allenatore dice alla squadra per mandarla in campo. Uno finché fa l'allenatore va anche bene. Se presiede qualcosa è disastroso. Ecco, detta questa cosa così poco natalizia, c'è qualcosa di natalizio. Con questo spirito un po' abrasivo, se andate a leggere le poesie di padre David Maria Turoldo, erano tutte in questa direzione, che un'operazione di cleaning, di pulizia rispetto poi al mistero, chi ci crede, chi non ci crede, ma no, non si può credere nelle baggianate, ecco. Meglio San Francesco a Greccio che non, sapete che nei supermercati cinesi si suona Jingle Bell. Esattamente, Gesù apre gli occhi in un supermercato, dice mamma che posto, tranquillo. Allora, detto così malamente, siamo invece noi che siamo pensose, critiche, eccetera eccetera, ci ritroviamo per quella che doveva essere la quarta tappa, invece la terza, perché ne abbiamo saltata una che recupereremo. Senza scampo, facciamo tutto il programma da questo punto di vista, ed è appunto quella prenatalizia che mi ha consentito questa sparata un po' dissennata. Abbiamo oggi il professor Maurizio Franzini su un tema di un'attualità incredibile, non solo, ma di una profondità. Disuguaglianze inaccettabili, l'immobilità economica in Italia. Franzini c'ha tutto il curriculum, come al solito me lo sono tirato giù da Google, eccetera, oramai è inevitabile, facciamo pure citazioni da Google qualche volta, ma non mi sembra uno sgarbo. Professore di politica economica presso l'Università di Roma La Sapienza, direttore della scuola di dottorato di ricerca in economia presso l'Università di Roma La Sapienza, direttore del CIRET, il centro di ricerca interuniversitario Ezio Tarantelli, un amico lui e la moglie, direttore della rivista online Menabò di etica economica, finalmente questa parola etica che riciccia perfino sui giornali. Oh, non etica cristiana, ma non è che si possa vivere senza etica, neanche l'impresa. A volte sembra l'etica una cosa vecchia, essendo io sturziano considerato doc, perfino da De Mita, col quale ho litigato su questa roba. C'è una cosa fondamentale nel cattolicesimo: no allo stato etico, il che non vuol dire avere cassato l'etica, anzi, proprio per questo no allo stato etico. E forse è una riflessione che anche in questa fase di turbolenta transizione bisognerebbe ricordare, magari in termini di etica democratica, quella che c'è. Allora, me ne vo di etica economica. È stato direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, direttore del CRIS, con due S, il Centro di Ricerca Interuniversitario sul Welfare State, consulente del Ministero del Lavoro italiano e coordinatore scientifico di diversi progetti europei e nazionali di ricerca. C'è ancora qualcosa, ma lo salto. Come cala, e ho finito, do subito la parola a Vincenzo che ha preparato, non dilungarti troppo, ecco, questa è l'unica raccomandazione, perché so di interpretare l'animus e quindi faccio un po' il demagogo, come capita questa cosa, questo tema? Non so se gli farà piacere, io lo vedo se farà piacere a Franzini, ma io lo vedo in continuità con un taglio che noi avevamo l'abitudine di affrontare con Gallino. Gallino, finché è stato vivo, tutti gli anni avevamo l'accordo. Cosa gli riconoscevamo? Una grande acribia, dati, in genere di letteratura anglosassone. Gallino era un grande olivettiano, sembrava di sinistra perché tutti gli altri si sono spostati a destra, ecco, detto molto rapidamente in questo caso. Ma c'è un'ulteriore osservazione che voglio fare, che il titolo dice benissimo. Le ragioni economiche della disuguaglianza. Lo faccio con due citazioni rapidissime, diverse tra di loro. Una, secondo me, contiene in sintesi le 980 pagine della traduzione italiana di Piketty, Il capitale del secolo XXI. Sono aumentate le disuguaglianze, è ritornata in campo e gestisce il mondo la rendita finanziaria, e quindi questa società non si può più neanche definire di classe, ma castale, di casta. È un termine che usa Dossetti, è stato l'anniversario due giorni fa della morte. È un termine che usa Dossetti per dire esattamente questa cosa, una situazione molto tragica, nella prefazione alle Querce di Montesole, che sono 45 pagine di teologia politica, teologia della storia, anzi meglio, stupende, che reggono critiche durissime a Pio XII, dove lui dice quella società castale, ecco, dove c'è qualcosa di bloccato, ecco, la casta dice questo, un'ossificazione della cosa. La stessa cosa la dice in una stupenda intervista, tanto vero che io scherzando dico l'avrà aiutato Flavia, la moglie, Romano Prodi, nella intervista che rilascia due giorni dopo su Repubblica, cito a memoria, ma fidatevi, però c'è la nota a piedi pagina, ecco perché vuole andare dove in questa intervista, dopo le elezioni amministrative, Romano Prodi dice: è inutile stare a dire tante cose. Quello che succede, la gente vota così perché ci siamo illusi, prima la crisi, ci siamo illusi che un più di disuguaglianza oggi, un voucher di più, una coda un po' più lungo fossero digeriti. E invece la gente capisce che si è bloccato, l'immagine molto bella è questa, in due tempi, l'ascensore sociale. L'ascensore si è fermato in mezzo al piano e la gente soffoca. State attenti che questo, dice Prodi, serve sia per interpretare i risultati delle elezioni in Italia, sia per capire da quale angolo di visuale guardare Brexit, e non c'era ancora stata, e via via tutto il resto. Se voi pensate anche alle ultime vicende del paese, anche il risultato referendario, ha dentro, a mio giudizio, questo approccio. Il vero rifiuto non è di una riforma costituzionale, c'è anche quello, ma quello, il vero rifiuto è di una narrazione che non corrisponde alla realtà. Abbiamo cambiato passo, dice, no, soffoco nell'ascensore di Prodi. E Prodi è uno che ha votato sì. Quindi il discorso sulle disuguaglianze e su come la gente vuole una risposta, non solo dalla scienza che insegna il professore, ma anche dalla politica, in questa direzione, secondo me è il vero dato col quale confrontarsi, in particolare con le nuove generazioni. Quindi non solo il fondamento della scienza, eccetera, eccetera, ma anche purtroppo, se posso dire, tiriamo via il purtroppo perché bisogna essere realisti, una grande puntualità di questo tema. Quando abbiamo pensato stava dentro un percorso logico, qui viene ad avere, come dire, a interpretare un kairos, un momento, una situazione secondo me particolarmente drammatica, e bisogna partire da lì. Se vogliamo capire, bisogna partire da questa immagine così bella, così popolare, dell'ascensore sociale che si ferma a metà del piano e dentro si soffoca. Se non si parte da lì, o si fa accademia, o si fa politica pensando all'intelligente che ti porterà a sbattere, almeno questo è il mio parere, e così via. E quindi ecco, l'invito è il ringraziamento al prof e anche a Vincenzo, da subito, purché sia breve, che dice è capitata nel momento giusto. C'è un daimon del calendario che ci aiuta, non sarà il termine daimon molto natalizio, ma chi se ne frega, mi pare che dica bene questa cosa. Quindi la parola a Vincenzo e grazie al professore.